si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata, ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata di Si può fare, che in realtà è la prima puntata, dico alla regia che è un po' rimbomba, comunque fa niente. Dicevo, è la prima puntata di due che sono dedicate alla casa, all'abitare, perché ci sono molte questioni da affrontare su questi temi. Una parte, che è quella che tratteremo più oggi, è relativa proprio alla efficienza energetica, alla riqualificazione, all'efficientamento delle nostre abitazioni, ma c'è anche una seconda parte che affronteremo domani, che riguarda proprio la crisi abitativa. Tra l'altro questa Commissione europea ha deciso di avere proprio un commissario dedicato alla crisi abitativa. È stata fatta anche presso il Parlamento europeo una commissione dedicata speciale sulla crisi abitativa, di cui ieri è stata eletta presidente l'eurodeputata italiana Irene Tinagli del PD. Quindi questi temi li affronteremo domani. Oggi cominciamo con la parte più di riqualificazione. Lo spunto ce l'ha dato, non esito così a condividere con voi, e lo spunto ce l'ha dato Climhouse, che è questa fiera che è in corso a Bolzano, una fiera internazionale per l'edilizia responsabile e l'efficienza energetica, dove ci si sta confrontando per l'appunto su questi temi, e noi abbiamo ripreso da loro l'idea e abbiamo deciso di approfondirla in questa puntata. Allora, do il benvenuto intanto al nostro primo ospite. Lui è Ermete Realacci, presidente della Fondazione Simbola. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Come la sentiamo? Bene, sembra qua in studio, meraviglia. Allora,
perfetto.
Allora, voi avete fatto con Cresme, Assimpredi, Lance, European Climate Foundation un bel rapporto recentemente, nei mesi scorsi, dal titolo Il valore dell'abitare, la sfida della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio italiano. Però la prima domanda è sullo stato del patrimonio edilizio italiano.
Beh, molte delle case italiane sono in condizioni arretrate da questo punto di vista, e quindi si presenta una sfida che è win-win, come si dice, nel senso che andando nella direzione di una riqualificazione energetica si rendono queste case di maggior valore, si abbassano le bollette e si dà un contributo molto forte a combattere anche la crisi climatica. Ricordiamo che gli edifici sono circa il 40% dei consumi energetici italiani, come nel resto d'Europa, no? Sì. Io penso che una delle cose sbagliate è affrontare questo tema, a parte affrontarlo alla giornata, perché ho visto grida disperate sull'ecobonus da gente che ha provato nei mesi, negli anni precedenti, a estenderlo a tutti, no? Mentre invece andava usato in maniera più oculata. Potrei fare molti esempi, ma lasciamo perdere. Dire che l'Europa ci propone delle cose disperate. L'Europa ci propone una cosa che, se fossimo di buon senso, dovremmo fare da soli, perché ridurre i consumi energetici è un sostegno fortissimo alle famiglie. Faccio un solo esempio che c'è nel rapporto che noi abbiamo fatto assieme appunto a Assimpredi, Cresme e altri soggetti. Quando ci fu lo scontro sull'IMU sulla prima casa, no?
Sì.
L'IMU che tutti salutarono, l'abolizione dell'IMU sulla prima casa come un grande risultato. Bene, l'IMU sulla prima casa valeva 220 euro in media a famiglia, no? I consumi energetici in un'abitazione oggi sono più di 2000 euro. 2004, 2005, poi ovviamente dipende dall'abitazione. Già solo alzare di due classi energetici una casa ridurrebbe la bolletta di oltre 1000 euro, quindi, per capirci, 5 volte l'IMU sulla prima casa. In più, proprio sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi è uscito un interessante studio che le case di nuova costruzione che hanno classi più alte sono quelle che valgono di più, si vendono in meno tempo e hanno un mercato molto più forte. Quindi diciamo dovremmo fare una politica che dà dei vantaggi ai cittadini e, aggiungo, ridà anche fiato all'edilizia, perché poi si parla tanto in questi giorni del fatto
della
che
crisi,
siamo arrivati
certo.
a crescita zero, ma la crescita zero io suppongo sia dovuto essenzialmente alla frenata relativa dell'edilizia, perché è chiaro che l'edilizia conta tantissimo, oltretutto l'edilizia è una cosa che non si importa dall'estero, no? E è chiaro che se diciamo l'edilizia cala del, se ho letto cifre, 5-7%, beh, quello sul PIL italiano vuol dire tanto, e quindi ripartire da un abitare sostenibile come chiave anche per fare delle abitazioni più belle, più confortevoli e di maggior valore, mi sembra una politica di buon senso.
E anche meno costose, come giustamente ricordava prima. Dunque, senz'altro, poi i costruttori edili, quelli riuniti nel Lance, hanno sempre detto che per loro, insomma, lavorare sul nuovo o lavorare nella riqualificazione è comunque lavorare, quindi non è che
certo.
Dici io discrimino, non voglio riqualificare, fare
certo.
Il cappotto, non voglio fare altri interventi. L'importante è per loro ovviamente lavorare per tutto il comparto. Se poi lavoriamo per il bene anche del paese, consumiamo meno energia, abbiamo meno problemi, diventiamo più indipendenti, io riallaccio di questi tempi, visto questi dazi,
esatto.
Questi strali, l'indipendenza
esatto.
energetica la metterei al punto numero uno.
Ma pensiamo assolutamente, ma ha assolutamente ragione, ma insomma non abbiamo neanche imparato niente dalla lezione dell'Ucraina, purtroppo,
certo.
No? Cioè, se noi avessimo avuto allora il doppio delle rinnovabili avremmo pagato l'energia molto di meno, e se avessimo avuto delle abitazioni più efficienti avremmo speso di meno e risparmiato anche inquinamento. Aggiungo che poi l'Italia nel campo delle produzioni industriali è più efficiente degli altri paesi. No? Perché lì c'è un saper fare italiano che nel corso dei secoli, mi verrebbe da dire, è stata costretta a rispondere con l'intelligenza, quella grande fonte di energia rinnovabile non inquinante che abbiamo, no? Alla carenza di materie prime, per cui noi siamo di gran lunga i leader europei nel recupero delle materie prime, i rottami di Brescia, gli stracci di Prato, le cartine della Lucchesia e tanti altri ne sono un esempio, no? Mentre invece sulle abitazioni non siamo avanzati, diciamo. E aggiungo, se non sbaglio, lei citava il nuovo commissario sulla casa, sull'edilizia, no? Del Parlamento europeo.
Sì.
Se non sbaglio è un danese,
sì.
No?
Sì. Adesso trovo il nome, glielo dico, si chiama Dan Jorgensen.
Esatto. Beh, io penso che avrà qualcosa anche da consigliarci, ecco, perché alcuni paesi sono avanti a noi.
Sì, questo senz'altro. D'altra parte noi, come ricordavamo, possiamo insegnare altri aspetti. Allora, per concludere, il vostro rapporto, oltre a fare un ritratto dello status quo, dà anche qualche indicazione. Sappiamo, appunto, gli incentivi sono fondamentali, ma non è l'unica possibilità che possiamo avere davanti a noi per migliorarsi. Quindi leggo ad esempio anche una questioni che ovviamente riguardano, che non so, i tassi agevolati, l'informazione anche, cioè, ci sono tante possibilità al di là dell'attesa dell'incentivo che arriva dal cielo, vero?
Assolutamente sì, l'informazione peraltro è importantissima, ecco, le cose che stiamo dicendo adesso, io non credo che abbiamo decine di milioni di italiani collegate con noi, no?
Ma come no?
Però, però sono
anche
essenziali, perché se uno capisce, e la gente lo sta capendo sempre di più, che nell'acquisto di una casa, no, la classe energetica conta, perché quello è una specie di fitto o balzello occulto, no? Se tu hai una casa che è arretrata dal punto di vista tecnologico, risparmia sul proprio portafoglio e fa risparmiare un po' tutto il paese. E quindi far capire che queste politiche sono politiche in cui tu sostieni una parte fondamentale della nostra economia, ma sostieni anche il futuro, euro, credo che sia una cosa che si dovrebbe dire di più, perché poi la polemica politica scatta su delle fesserie cosmiche, no? L'Europa vuole mettere le mani nelle tasche, ma insomma non mi pare, ecco, non so come dire.
No, l'Europa tra l'altro mettere le mani nelle tasche degli italiani, vabbè. E non so cosa ci trova di questi tempi se parliamo di questi argomenti.
No, poi lei ha detto una cosa fondamentale: in tempi di dazi e di scontri geopolitici, fare bene a casa nostra è una polizza sul futuro.
Esattamente, è un'idea sul futuro, tra l'altro in un futuro nel quale comunque l'Italia, che fa parte dell'Unione Europea ancora, si è impegnata a migliorare il suo patrimonio edilizio, e quindi ci sono delle direttive, ci sono degli obblighi, ci sono insomma un sacco di step che ci dovrebbero condurre ad avere un patrimonio edilizio migliore. L'Europa diciamo ha messo giù i paletti.
Ha messo i paletti, ma bisogna ricordare quella cosa che dicevo prima, che sono cose che ci convengono. Per cavarmela con una battuta, direi che alla fine, come in tanti altri settori, essere buoni conviene.
Oddio, va di moda il cattivismo, a dire il vero.
Appunto.
Noi va bene, facciamo il buonismo.
Faremo? No, il buonismo, ma no, dimostriamo, ma l'abbiamo dimostrato. Perché per capirci, quando si parla del fatto che l'Italia ha posizione di leadership, io potrei dirle, farle tanti esempi, in tanti settori dell'export, se uno va a vedere, in questi settori quasi sempre noi ci affermiamo perché facciamo prodotti più belli, più efficienti e che spesso abbassano di molto le emissioni di CO2. In tantissimi settori. Noi siamo i terzi esportatori del legno arredo, ma i nostri mobili sono quelli che consumano meno acqua, meno energia, meno sostanze tossiche e recuperano più legno. Ma potremmo fare un esempio, tanti esempi. Cioè, quindi alla fine, quando dico essere buoni conviene, dico che c'è una strada per la sostenibilità che dà forza alla nostra economia, in particolar modo a un'economia come quella italiana, che si nutre poi anche di bellezza, di coesione, di rapporto con le comunità.
Ha ragione, e ci salutiamo con questo, che è anche un messaggio di orgoglio, direi, che
sì,
tante volte perdiamo lungo la via e lo tiriamo fuori magari nei momenti sbagliati. Invece su queste cose
io dico sempre che l'Italia deve fare l'Italia.
Grazie davvero Ermete Realacci, presidente della Fondazione Simbola, per essere stato con noi e avere ripercorso anche i punti principali di questo rapporto.
Buon lavoro e buona giornata.
Grazie. Io dico qualcosa, vi spiego perché ho chiesto alla regia di tirare fuori Disco Inferno, perché stamattina ho sentito un commentatore americano definire Disco Inferno questo periodo in cui Donald Trump 24 ore su 24, 7 giorni su 7 firma decreti, minaccia, lancia dazi. Questa canzone da 11 minuti con questo titolo effettivamente rappresenta abbastanza bene questo periodo che stiamo vivendo, e che però speriamo che all'undicesimo minuto finisca anche Donald Trump alla fine. Tiri fuori questi benedetti atti e poi però concluda, perché non sappiamo, anche nei giornali radio non sappiamo più dove mettere le novità che di minuto in minuto tira fuori. Andiamo avanti col nostro tema dell'abitare, della riqualificazione. Do il benvenuto a Giampiero Carezzano, direttore generale di Abitare, società cooperativa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Laura.
Buongiorno a lei e buongiorno anche a tutti coloro animano, ecco, la cooperativa. Allora, siamo a Milano. Abitare, società cooperativa, nasce dalla fusione di storiche cooperative milanesi. Oggi ci sono nella cooperativa, leggevo, 2700 unità abitative, 5000 soci, poi ci sono sedi sociali, spazi commerciali, tutti edifici che voi state attenzionando, come si dice a volte con questa orribile con questo orribile verbo, perché vanno riqualificati da un punto di vista energetico. C'è già un grandissimo impegno in campo, ancora ce ne sarà, vero?
Ma sì, Laura, è una sfida costante nel tempo questa. Anch'io ero a Bolzano a Clean House l'altro giorno e sono rimasto anch'io affascinato dalle nuove tecnologie, da tutte le costruzioni anche bellissime, le opportunità che presentano queste nuove tecnologie di risparmio energetico. È chiaro che un conto è lavorare su una casa nuova e un conto è lavorare sul vissuto e sul costruito, perché questo comporta anche una dimensione di sociale, diciamo, relazionale con le persone che ci abitano, che limita moltissimo il raggio d'azione. Io credo che le cooperative di abitanti, noi almeno Abitare, sia stata un esempio un po' virtuoso, di oculato, per usare la parola di Realacci, sull'utilizzo del super bonus, perché effettivamente abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto un salto energetico di quasi 6 classi operando nei nostri palazzi, nei nostri edifici, tanto da attirare l'attenzione.
Quante ce ne sono di classi in totale?
Sono tante, parti dalla F, mi sembra, dalla F arrivi alla A e poi la A ormai si sta moltiplicando sempre di più, quindi ci sono 4 classi di A, la più alta.
Sembrano i voti delle scuole, più
sì,
meno
ma
meno.
Non c'è limite, no? Nel senso che si arriva sempre di più verso una casa sostanzialmente passiva. E io posso testimoniare che si arriva ad un risultato di questo genere, combinando gli interventi
anche sul costruito, quindi non solo
anche
sul nuovo.
Anche sul costruito si arriva cambiando i serramenti, modificando il involucro, quindi facendo quello che si chiama il cappotto, e anche intervenendo sugli impianti di riscaldamento sostanzialmente, che sono gli impianti. Noi abbiamo scelto la tecnologia più efficiente, che è la tecnologia geotermica. Nell'Alta Italia è abbondante l'acqua di falda e quindi si può fare, perché si combina molto bene col fotovoltaico. Noi in questo modo abbiamo praticamente eliminato l'utilizzo del metano, quindi noi che interveniamo nella zona nord di Milano possiamo dire di essere diventati senza emissioni di CO2, proprio perché non abbiamo più caldaie a metano. Come dicevo, questa è una sfida soprattutto per le persone che ci abitano, perché sono tecnologie molto invasive. I conteggi, il cambiamento e soprattutto il cambiamento di abitudini che richiede una casa, diciamo, passiva rispetto ad una casa attiva, che richiede un po' di più di attenzione nell'essere gestita. A noi ha dato molta soddisfazione e lo testimonia come il Politecnico. Il Politecnico di Milano ha ritenuto opportuno di studiare un po', usarci come un laboratorio a cielo aperto, proprio perché non ci sono ancora molti esempi dove veramente degli edifici degli anni 70, quindi fatti senza nessuna attenzione all'aspetto energetico, come possono essere invece riportati degli edifici simili al nuovo dal punto di vista del comportamento. Il comfort che si ha in questi edifici e anche la bolletta lo testimoniano.
Quindi bisogna soffrire un po', ma poi i risultati ci sono.
Sì, questo assolutamente.
È chiaro che l'Unione ha fatto la forza per poter compiere questi lavori così in profondità, credo, perché un condominio da solo farebbe molta più fatica.
Oh, guardi, è stato sicuramente uno sforzo anche interpretativo delle leggi fiscali, finanziario e realizzativo, con mille difficoltà e mille vincoli, per voler essere rigorosi nell'applicazione della legge, che lei sa ha subito una ventina di modifiche successive dal punto di vista legislativo, e quindi è stato molto difficile da seguire. Devo dire la verità che effettivamente questo non è un'attività che si può fare con fondi propri, nel senso che costa talmente tanto ristrutturare gli edifici esistenti, per cui non si può, secondo me, fare tutto, ma bisogna seguire un po' una regola di Pareto e andare a scegliere l'ottimo, diciamo, e non il massimo. E mi sento di dire che le cose più semplici da fare siano quelle di serramenti, ad esempio, perché il rapporto costo-beneficio è molto più alto. E un'altra cosa sicuramente trascurata, poco capita, ma secondo me fondamentale, è l'uso della domotica, cioè l'uso delle nuove tecnologie che permettono di bilanciare i carichi energetici, di ottimizzarli, costano poco e danno veramente tanto. Mi dispiace rilevare il fatto che dopo l'ubriacatura del super bonus il governo ha veramente cambiato rotta, e quindi nonostante un po' tutte le cose che diceva prima Realacci, che condivido, la fiscalità non premia più questo tipo di attività. Lei sa bene che è cambiata completamente l'approccio, quindi anche quelle che erano le vecchie agevolazioni sul risparmio energetico sono in via in riduzione.
Dopo speriamo che il pendolo, dopo che ha oscillato tutto da una parte e tutto dall'altra, a un certo punto trovi una stabilità, perché sarebbe fondamentale, come ci siamo detti, per l'intero paese, per il momento storico che stiamo vivendo, quindi anche per una questione economica, di indipendenza e come sappiamo in ultima analisi anche di controllo del surriscaldamento globale.
Assolutamente.
Riduzione non è più possibile, ma almeno stabilizzazione.
Senta, noi come cooperativa di abitanti, dicevo, siamo riusciti anche, come posso dire, a intervenire un po' insieme al Comune di Milano, ad esempio, proprio perché nella città si vive ancora di più, no? Questa sovrapproduzione di CO2. Milano, lo sappiamo, è una delle 100 città europee che vuole essere un po' il portabandiera, il campione di questa riduzione, e quindi già nel 2030 abbiamo preso degli impegni di fare delle forti riduzioni di CO2 nella nostra città. Questo anche abitare società cooperativa è in prima linea in questo, sottoscrivendo col comune un accordo, diciamo, di morale, in cui diamo anche noi una mano, ad esempio togliendo tutte i fornelli a gas, che sembra poco, ma noi con tanti edifici che abbiamo sono un contributo non da poco anche questo, che cerchiamo di perseguire con determinazione.
Allora, le devo chiedere però una cosa, perché molti ascoltatori sono rimasti incuriositi del nuovo comportamento che uno deve assumere in un'abitazione passiva, cioè che cosa cambia? A me viene in mente la gestione, per esempio, degli elettrodomestici giorno-notte, però magari voi mi insegnate anche dell'altro, e quindi le lasciavo quest'ultimo minuto per darci qualche informazione su questo.
Ma guardi, la cosa, come posso dire, è peggiore che le nostre persone ci denunciano è la formazione di muffe negli appartamenti, soprattutto nelle case che non nascono efficienti ma che vengono riportate efficienti con degli interventi.
Quindi quando magari c'è stato il cappotto, c'è stato i nuovi infissi, si formano delle muffe.
Si formano delle muffe, perché la casa, che era abituata a quei serramenti anni 70 a traspirare naturalmente perché aveva delle microfessure, oggi non ce li ha più. E quindi è necessario ventilare le case o con dei sistemi di ventilazione meccanica, si chiamano, o aprendo un po' di più le finestre rispetto a quello che eravamo abituati. Bastano veramente 30 secondi per abbassare il livello di umidità, perché sennò il problema esiste, perché le case sono talmente coibentate che diventano veramente una scatola chiusa.
Eh sì, questa è una delle prime sicuramente norme da imparare nuove.
E l'altro è un discorso di comportamenti, come dicevo, attenzione a programmare bene i riscaldamenti. Gli edifici sono più inerti, quindi sono più lenti a raffreddarsi e lenti a riscaldarsi, quindi l'uso delle termovalvole programmabili permette di scegliere in ogni stanza quale temperatura portare. Ricordiamoci che un grado in meno è il 7% di risparmio energetico dal punto di vista proprio della bolletta, quindi saper farci caso, programmare e spegnere il riscaldamento se non siamo in casa, e piuttosto che accendere quello della stanza da letto solo in determinati orari quando serve, è fondamentale.
E bisogna imparare a gestire poi questo sistema che ti fa scaldare la camera da letto all'ora giusta o il bagno all'ora giusta, e non è anche quello,
vengono matti ad usare i cronotermostati che sono collegati online, che hanno l'app, però fanno. È necessario fare un po' di
sforzo. È meglio che andare in giro a chiudere le elettrovalvole, come tocca a me.
sicuramente.
Grazie davvero a Gian Piero Carezzano, direttore generale di Abitare, società cooperativa. Ci saluti tutti e buon lavoro, e a risentirci.
Grazie a voi dell'invito.
Buona una pausa e tra poco noi.
Si può fare. Si può fare. Si può fare. Si può fare. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that
Fin qui ci siamo detti di edifici privati, ma ci sono tantissimi edifici dello Stato, pubblici, che hanno bisogno di altrettanta riqualificazione e sono un po' più trascurati, ahimè, credo. Vogliamo chiedere lo stato delle cose, ma anche il classico si può fare che chiediamo in questa trasmissione, a Lorenzo Tavazzi, senior partner e responsabile della Community Smart Building di Tea Group. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Tea, the European House Ambrosetti, quindi grande centro anche di ricerca. Situazione del patrimonio pubblico italiano. Beh, così, vero, se guardiamo al tema dell'efficienza energetica.
Sì, così direi, non dissimile da quello che è il contesto più generale del paese. Diciamo che abbiamo un importante, molto importante sistema di edifici pubblici, quindi una quantità, e al contempo un po' vecchiotti, quindi non particolarmente
sì.
aggiornati. E soprattutto non particolarmente efficienti dal punto di vista energetico. Abbiamo fatto qualche calcolo, il 56%, quindi quasi 6 su 10 degli edifici pubblici è inefficiente dal punto di vista energetico e nelle tre classi peggiori, la E, la F e la G. E in particolare poi uno su quattro è proprio sulla G, quindi diciamo che siamo nella parte bassa del sistema dell'efficienza. E questo chiaramente ha tutta una serie di implicazioni, a partire dall'impatto sui consumi, sulle emissioni di CO2 e non ultimo anche sui costi. Diciamo che nel complesso gli edifici in Italia hanno una spesa media per i consumi termici ed elettrici di 50 miliardi di euro all'anno, non solo quella pubblica amministrazione nel complesso, ma appunto, visto l'entità e l'importanza del comparto pubblica amministrazione, una buona quota di questi 50 miliardi è esattamente attinente al sistema degli edifici pubblici. Quindi è un'area, un ambito di intervento molto, molto importante, senza dubbio.
Senza dubbio c'era anche un piano per portare questi edifici ad essere più efficienti, però mi pare di capire sempre dalla vostra ricerca, dalla vostra analisi, che il piano non sia ancora stato realizzato, non sia in tempo, ecco, rispetto alle previsioni.
Beh, sicuramente il tempo, la velocità è una variabile essenziale, critica oserei dire. Soprattutto in collegamento e in considerazione di quelle che sono tutte le normative europee e gli obiettivi vincolanti che come sistema Europa ci siamo dati, quindi il famoso 2030 e poi l'anno 2040 e l'anno 2050 in cui dovremmo arrivare a un sistema di neutralità climatica. Se andiamo a vedere i dati tendenziali, purtroppo non stiamo andando alla velocità sufficiente. Se consideriamo appunto il settore degli edifici nel nostro paese, quindi non in Europa, nel nostro paese, e se guardiamo l'obiettivo appunto al 2050 di neutralità climatica, a bocce ferme, quindi alla velocità attuale, ci arriveremmo più o meno con una cinquantina, sessantina di anni di ritardo.
Ma sì, dai, che cosa vuoi che sia? Ma cosa vuoi che sia? Allora, no, leggevo.
Bisogna
appunto
accelerare.
Direi anch'io. C'è stato un picco nel 2018, il tasso era il 4,1%, il tasso di riqualificazione degli edifici pubblici, è calato allo 0,7% nel 2022. Ma la cosa, secondo me, stupefacente, ma non in Italia non è mai niente di stupefacente, ma che le principali barriere che frenano la decarbonizzazione della pubblica amministrazione sono i ritardi burocratici, cioè la pubblica amministrazione quasi. Cioè, come dire che si tira la zappa sui piedi?
Diciamo che il sistema Italia su tanti aspetti, il tema appunto della burocrazia, della inefficienza della burocrazia, perché la burocrazia è cosa sacrosanta e giusta, quando diventa troppo complicata evidentemente rappresenta un problema. Il dato del tasso annuale di riqualificazione degli edifici pubblici può essere letto in due modi, come tutte le cose nella vita, in negativo, quindi il dato dello 0,7% nel 2022, oppure vedendo il bicchiere un po' più mezzo pieno del 4,1% appunto che citava, che era stato il picco del 2018. Si può fare, se posso usare il termine.
Sì, cioè poi dopo
ci sono le condizioni, non è impossibile, e diciamo che gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, il famoso PNIEC, danno un tasso di qualificazione annuo al 3%, quindi se siamo arrivati al 4,1 vuol dire che è fattibile, non è fuori scala. Il tema è andare a risolvere quegli elementi che oggi appunto in qualche modo rappresentano dei fattori di freno. Certamente le complicazioni burocratiche eccessive, questo è un elemento, ripeto, sugli edifici pubblici e più in generale sotto tanti altri aspetti, ma non per questo non è importante.
Certo, poi c'è il tema della mancanza di fondi.
Esattamente.
I fondi sono fondamentali.
I fondi sono fondamentali, ma anche, se posso aggiungere, la capacità di spendere quei fondi, perché talvolta paradossalmente i fondi ci sono, ma per vari motivi non si riesce a spenderli, o se ne spende una quantità molto molto ridotta, e questo è già successo in Italia. Quindi è un punto anche questo su cui occorre agire, perché come dire, sarebbe un gran peccato avere la disponibilità di fondi e non riuscire a implementarli.
Certo,
c'è un grosso tema, onor del vero, collegato, che è il tema delle competenze che sono disponibili all'interno della pubblica amministrazione. Questi di cui stiamo discutendo sono processi comunque complessi, articolati, che devono essere gestiti con tutti i crismi corretti, in maniera tale da arrivare a dei percorsi in cui gli investimenti vengono fatti in maniera giusta, nei modi giusti, nei tempi giusti. Il tema delle competenze della pubblica amministrazione è un grosso tema, proprio le competenze tecniche, mi riferisco all'ingegnere, agli architetti, agli installatori, chi in qualche modo si trova a dover valutare un processo, dare le approvazioni, seguire, monitorare. Ci sono alcuni dati che abbiamo rilevato che dicono più o meno il 72% delle posizioni di ingegneri e architetti, ad esempio, nella pubblica amministrazione, sono rimaste vacanti negli ultimi anni. Ma anche quelle tecniche collegate al grande mondo della digitalizzazione, che può essere una grandissima leva per efficientare, ancora una volta, di spiegare bene nei tempi giusti gli investimenti. Anche lì più o meno il 40% delle posizioni aperte nella pubblica amministrazione è rimasto vacante. Quindi occorre agire anche per superare questo tema e rendere effettivamente attrattiva il comparto della pubblica amministrazione anche per queste tipologie di professionalità.
Eh sì, oppure incentivare delle forme, facilitare... facilitare delle forme di partenariato pubblico-privato, per cui se non hai la figura interna ti puoi rivolgere all'esterno e realizzi il tuo progetto comunque.
Sicuramente
non so se è possibile, anche qua, però, se
l'unione fa la forza, spesso e volentieri.
A volte sì. Quando non ce l'hai in casa, insomma, lo cerchi fuori, no, l'esperto.
Senza dubbio il famoso PPP, partenariato pubblico-privato, è certamente uno strumento che non vedrei alternativo ma integrativo, pienamente integrativo di quello che sono i processi in corso. In Italia purtroppo ne facciamo poco uso rispetto ad altri paesi che invece hanno una tradizione molto più consolidata di questo unire le forze tra sistema pubblico e sistema privato. Diciamo che, cito a memoria, quindi spero di ricordarmi bene, negli ultimi 30 anni più o meno abbiamo utilizzato questo modello di PPP su investimenti di circa 4,5 miliardi, escludendo il comparto dei trasporti e delle telecomunicazioni. Nel Regno Unito sono stati 93 miliardi, quindi, come dire, un salto di scala significativo. Poi il Regno Unito ha magari una sua caratterizzazione, ma se andiamo a vedere la Spagna o la Francia, siamo su valori che sono 2 o 3 volte quelli che sono stati verificati e implementati in Italia.
Ma perché non ci piace, perché non siamo pronti, perché c'è rifiuto da parte del privato? Qual è? Perché queste differenze?
Ma ci sono probabilmente più motivazioni. Certamente ci può essere un tema di, ancora una volta ritorno sul tema delle competenze. Sono modelli che richiedono di essere utilizzati secondo procedure, secondo modalità non immediatamente semplice, quindi occorre avere le competenze necessarie per gestire in maniera efficace un modello di PPP. Questo è certamente un tema. C'è anche un tema in cui che è un po' di converso, diciamo, non siamo stati molto abituati a utilizzarlo e quindi, come dire, occorre probabilmente spingere di più anche un approccio culturale, superando forse talvolta anche una situazione un po' di sospetto dalle parti. Forse questo può essere un altro elemento della spiegazione. Ancora una volta, non sono elementi però dal mio punto di vista strutturali, insormontabili, sono tutte cose che possono essere pienamente valorizzate e credo che, soprattutto collegando anche al tema della necessità di arrivare a obiettivi importanti in tempi definiti, la leva del partenariato pubblico-privata debba essere agita molto di più, a beneficio poi di quelli che sono in ultima istanza i benefici per tutti, perché si permette, unendo le forze, di bilanciare, ridurre anche alcuni costi a carico del sistema pubblico dello Stato, perché vengono ripartiti con la controparte privata, diminuire dei rischi, permettere anche magari di spiegare delle tecnologie innovative e quindi che possono dare benefici maggiori. Insomma, i benefici sono molti. Naturalmente, ripeto, si tratta di modelli che devono essere gestiti in maniera molto puntuale, appropriata, in maniera molto seria, ma gli altri paesi lo fanno, quindi perché non anche noi?
Certo, sì, bisognerebbe, è necessaria un'altra indagine, ecco, per capire come mai non si verificano o cosa si può fare per incentivarli. Però intanto noi ne abbiamo parlato, Lorenzo Tavazzi, la ringraziamo per aver gettato anche questo dado nell'arena, senior partner e responsabile della community smart building di TEA Group. Buon lavoro, buon sabato e a risentirci presto.
Altrettanto a voi, grazie molte, una buonissima giornata.
Sentiamo cosa succede sulle strade e poi torniamo ancora. Abbiamo qualcosa da esplorare, ovvero quella ventilazione meccanica di cui qualcosa abbiamo già detto prima.
Si può fare.
Si può fare.
Abbiamo iniziato ricordando Clima House, che tra l'altro chiude oggi a Bolzano, Fiera Internazionale per l'Edilizia Responsabile e l'Efficienza Energetica, e chiudiamo per l'appunto con uno degli incontri che si sono svolti a Bolzano, unendo due questioni che abbiamo toccato nel corso della puntata, ovvero quello degli edifici pubblici, in particolare le scuole, e quello della ventilazione meccanica. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con Luca Verdi, direttore del Laboratorio Analisi e Radioprotezione della Provincia Autonoma di Bolzano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, il tutto ruota attorno a un progetto di studio e di ricerca che si chiama Necessaria, vero?
Esatto, si tratta di un progetto finanziato dal Ministero della Salute, questo nell'ambito del Piano Nazionale Complementare del
Ai. Abbiamo perso
il Ministero della Salute nel 2022 ha proposto una serie, diciamo, di tematiche, la prima delle quali era estremamente interessante per le nostre, diciamo, attività, che già da diversi anni gravitano attorno alla qualità dell'aria, sia quella, come dire, solita, no? Quindi PM10 e NO2, ma anche la qualità dell'aria indoor. Quindi il Ministero ha lanciato questa proposta e noi siamo, diciamo, subito ingaggiati insieme a alcuni altri partner nazionali per cercare di renderci utile su questa tematica.
E come si sono svolti i lavori?
Allora, il progetto, appunto, si chiama Necessaria, è un progetto che coinvolge diverse regioni d'Italia, perché così è proprio richiesto dai bandi, quindi una parte del nord, del centro e del sud. Per il nord la rappresentanza è proprio della provincia di Bolzano, per il centro c'è la regione Marche con l'Università Politecnica delle Marche, l'Università Cattolica di Roma per la parte sanitaria, e poi Al sud abbiamo la Puglia con l'Università di Bari e la Regione Abruzzo e l'Università di Chieti per l'Abruzzo, quindi una rappresentanza sia, diciamo, delle regioni, quindi istituzionale, amministrativa, che accademica a livello di università. Mi fa molto piacere, evidentemente, poter dire che questo progetto, che ha un ampio respiro ed è rilevante, è coordinato dalla provincia di Bolzano, che insomma è un po' da lì in periferia, però cerca di farsi partecipe di anche
no,
di,
dall'alto,
di
non è in periferia, no, vede tutto dall'alto, dall'alto delle montagne, controlla meglio di tutti gli altri. No, a parte gli scherzi, è ovvio che ci voglia un coordinamento, perché con così tanti attori, poi le scuole coinvolte, gli alunni, insomma, ci vuole ovviamente un qualcuno che monitori come vanno le cose. Ad esempio, vedevo che appunto per quello che riguarda le Marche, un coinvolgimento dall'investimento di 10 milioni di euro per dotare 2500 aule di impianti di ventilazione meccanica controllata, con l'obiettivo di migliorare la salubrità degli ambienti scolastici attraverso il ricambio d'aria, che detto così sembra una cosa, dice, perché non lo facevano? Invece non, diciamo, magari lo facevano, ma c'era bisogno del supporto specifico e di un'analisi della situazione prima e dopo l'introduzione di questa ventilazione meccanica controllata.
Sì, io farei un passo indietro, cioè da dove nasce questa esigenza? Allora, evidentemente l'esigenza di avere ambienti di vita salubri, non solo le scuole, ma anche i nostri ambienti di vita quotidiani, è un'esigenza che chiunque ragionevolmente percepisce. Ma poi concretamente cosa si fa? In realtà bisogna dire che fino al Covid si è fatto poco, perché il problema già era abbastanza esistente e devo dire acuito dalle giuste politiche di efficientamento energetico, che non sempre si sposano con una maggiore salubrità degli ambienti. Queste due strategie vanno a volte un po' in contrasto, per cui è bene che
come ci dicevano prima delle abitazioni, che quando hanno il cappotto, i serramenti nuovi, hanno bisogno di più ventilazione, perché se no si creano quelle buffe.
È così, questa cosa, diciamo, è nota, però si è forse fatto poco per poi di concreto. Quindi il Covid da questo punto di vista ha certamente aumentato la sensibilità. Vi ricordate, nelle scuole c'è stato un richiamo forte ad arieggiare, quindi al di là delle mascherine, distanziamento e igiene, arieggiare. E quindi l'arieggiare è stato percepito subito come una cosa necessaria, ovviamente non solo per contrastare il virus del Covid, ma poi per qualunque altra patologia, anche puramente influenzale, stagionale. Quindi avere un'area più pulita nelle scuole è fondamentale. Come la si realizza? E poi come la si realizza in modo efficiente? Perché in emergenza Covid bastava dire apri le finestre, la gente le apriva, anche se magari era freddo. Sì. Però poi è arrivata nel 22, poco prima della guerra in Ucraina, una crisi sui costi delle materie prime, per cui i costi del riscaldamento sono lievitati. Quindi da un lato dice apri le finestre, ma chiudile anche, perché sennò non riusciamo più a pagare le bollette. Quindi quindi queste diverse esigenze vanno per forza a dover collaborare e parlare anche lo stesso linguaggio.
E quindi come si realizza questa ventilazione meccanica? Ottemperando allora, tutte le necessità, appunto.
E quali sono quindi le strategie per ventilare? Perché uno potrebbe anche pensare a altre strategie che a volte sul mercato si trovano, però l'unica strategia davvero efficace è quella di ricambiare l'aria, cioè non si può rinunciare a cambiare l'aria, la puoi filtrare, la puoi purificare, puoi fare quello che vuoi con l'aria interna, però devi anche ricambiarla. E quindi lo puoi fare evidentemente o in maniera naturale, a mano, quindi aprendo a ore definite in modo ordinato e sistematico le finestre, oppure lo fai in maniera automatica appoggiandoti a degli impianti o dei supporti, diciamo, che ti permettono di farlo in maniera automatica. E quindi l'iniziativa delle Marche è nata ovviamente sulla scia del Covid. È stata una scelta politica del Marche che hanno fatto di mettere a disposizione del denaro pubblico per andare in questa direzione, una scelta forte che è stata su cui benissimo. E noi in questo progetto necessaria abbiamo un abbiamo un mandato è diverso, perché è un mandato anche di natura sanitaria, per cui quello che il Ministero della Salute pretende da questo progetto è, da un lato, di analizzare la tematica, dall'altro anche di formalizzare, quantificare, dettagliare meglio gli aspetti sanitari, quindi capire quali sono davvero poi le strategie che premiano in tutti i sensi.
E questo è ovviamente comprensivo, perché dovrebbe essere poi la base di futuri investimenti, credo.
Esattamente così, e questo è scritto esplicitamente nel mandato che il Ministero ha dato su questi progetti, cioè si vuole alla fine creare delle linee guida, un documento che possa anche fungere da indirizzo, ovviamente poi sarà la politica a decidere, però un indirizzo di natura tecnica ben fondato e scientificamente serio.
Senta, ma la ventilazione meccanica, adesso noi come ce la possiamo immaginare? Che cosa vedono gli studenti in aula, o non vedono un bel niente?
Allora, si dividono in due grandi categorie, sono dei sistemi che fanno in modo che l'aria interna esca e l'aria esterna rientri, quindi un ricambio dell'aria, quindi non una rotazione dell'aria all'interno, ma uno scambio dell'aria interna con l'aria esterna, deve entrare aria da fuori, e questo lo puoi fare sia con una macchina, diciamo, periferica, una macchinetta che sta in ogni aula, in ogni stanza, oppure con un sistema centralizzato, che ovviamente è più grande, che si occupa di tutto un intero edificio o di un'intera scuola. Ci sono poi anche, diciamo, soluzioni ibride a metà e metà. Ognuna ha vantaggi e svantaggi. Quello che a noi, come dire, interessa poi è che abbiamo storicamente alcuni inquinanti negli ambienti di vita che sono estremamente interessanti, perché hanno una natura, una genesi, una sorgente diversa. Per dire, la CO2. La CO2 è un gas che noi espiriamo, che provoca in eccesso, provoca stanchezza, affaticamento e cala la produttività, per esempio nelle scuole. E lì la causa sono gli esseri umani che respirano. Peraltro la CO2 è un ottimo indicatore anche, per esempio, della carica batterica, della carica virale, quindi è un ottimo indicatore della presenza di persone. Come la contrastiamo? Altro inquinante che si trova spesso è la formaldeide. Formaldeide è generata non dagli esseri umani, ma dagli arredi. Come la contrastiamo? Altro inquinante, radon, estremamente importante in questo periodo, perché la normativa nazionale è stata aggiornata a quella europea pochissimi anni fa, per cui c'è grandissimo lavoro sul radon. E qual è tipicamente la causa del radon? Il radon è un gas radioattivo naturale che origina nel terreno sottostante l'abitazione, quasi sempre. E in concentrazione maggiore o minore, questo è un gas radioattivo naturale, è un cancerogeno, seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo. Questi tre gas che ho preso, come dire, a livello puramente di esempi, già fanno capire come ci siano cause molto diverse, che però sarebbe bello riuscire a curare con un'unica soluzione. Ecco, la ventilazione meccanica controllata, allo stato attuale della conoscenza, è l'unica soluzione che può davvero andare incontro a tutte queste tre problematiche.
Allora, vi auguriamo ovviamente di avere risultati positivi da questa ricerca, anche perché adesso ci ha messo un po' di ansia, ma insomma, quando si scoprono dati scientifici, ci sta anche di scoprire cose che ti lasciano un po' l'amaro in bocca o la paura. Però appunto, noi siamo fiduciosi nella vostra ricerca. Grazie davvero Luca Verdi, direttore del laboratorio analisi aria e radioprotezione della provincia autonoma di Bolzano. Ci lasciamo perché c'è GR24, torniamo subito dopo.
Si può fare. Si può fare.
Maria la galeria mia, galele.
Nera che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera. Nera che picchia forte, che butta giù le porte. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora. E l'amore all'amore, come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.
Riprendiamo la linea per questa puntata che stiamo dedicando alla casa, all'abitare, alla crisi abitativa anche in generale, alle possibilità che ci sono di affrontare anche i costi energetici delle abitazioni, con un altro appuntamento che si terrà in settimana ma relativo a questi temi, ovvero si terrà infatti a Bruxelles un dialogo organizzato da BPE, che è Building Performance Institute Europe, che è un centro studi europeo ovviamente, che si concentra sul tema della performance energetica degli edifici. Parteciperà a questo incontro Cecilia Ugoni, amministratrice delegata di Teikos. Buongiorno e bentornata.
Buongiorno Laura, grazie e benvenuti e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, Teikos, ricordiamo, realizza interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Lei è stata convocata anche a questo incontro, nel quale appunto avrà anche uno spazio di intervento personale sulla attività che è stata realizzata a Milano. Prima abbiamo parlato di cooperative, qua parliamo di un progetto non di cooperative, ma nell'intento della riqualificazione energetica simile, cioè che è il progetto Cagranda, vero?
Sì, esatto. Io sono molto orgogliosa di essere stata invitata a questo incontro, che ha una certa ambizione perché vuole mettere a contatto quelli che sono definiti change makers della riqualificazione energetica con i parlamentari europei, che chiaramente adesso sono chiamati a seguire l'implementazione, la messa a terra della nuova direttiva sull'efficienza energetica degli edifici. E quindi, diciamo, i nostri progetti e la nostra attività è stata selezionata come portatrice di cambiamento, per cui, come puoi immaginare, ci rende molto, molto orgogliosi.
Mancherebbe, anche giusto essere orgogliosi di un lavoro che è stato fatto e che viene riconosciuto dall'estero. Parlamentari, tra l'altro, che, come dicevamo all'inizio, adesso si dotano anche di una commissione sulla crisi abitativa. Il che significa, e lo riscontrerete probabilmente voi che lavorate e conoscete anche il panorama dell'Unione Europea, che in tutti i paesi europei comincia a serpeggiare questa preoccupazione della casa, di quanto costa, di come gestirla, anche come affittuari, non solo come proprietari, credo.
È così, assolutamente, c'è un problema soprattutto chiaramente nelle grandi aree urbane, di disponibilità, di prezzi e anche di costi, soprattutto di costi di manutenzione e di mantenimento. Io credo che tutti noi abbiamo osservato negli ultimi anni quanto sono aumentate le spese energetiche, le spese condominiali in generale, perché il patrimonio edilizio diventa sempre più vecchio, sempre più efficiente, e in più il mercato energetico è cambiato molto, purtroppo, per la situazione geopolitica attuale, per cui i costi energetici hanno un impatto sempre più elevato. E questa campagna, queste proposte di investire nel nostro patrimonio per ridurre questi costi sono molto importanti per assicurare una casa a tutti.
Eh sì, perché tra l'altro negli ultimi anni abbiamo cominciato a sentire parlare sempre più di frequente di povertà energetica, quindi di persone che non sono in grado di sostenere i costi delle bollette, quindi una azione coordinata per reagire a questa situazione è necessaria. Ma che immagine ha del panorama europeo proprio come capacità di risposta no, alle crisi?
Beh, allora, specificamente, sì, insomma, parliamo dell'efficienza energetica, sì, degli edifici.
Certo, no, per carità, non voglio parlare né di conflitti né di difesa, voglio parlare di efficienza energetica.
Esatto, la battuta veniva facile. No, allora, io penso che le politiche europee siano state molto coerenti su questo tema. Noi abbiamo un problema a livello continentale di sicurezza energetica, questo nessuno lo può negare, e quindi dobbiamo spingere le fonti di energia che possiamo attivare sui nostri territori, quindi sostanzialmente le rinnovabili, e assolutamente ridurre i nostri fabbisogni, laddove ridurre il fabbisogno non vuol dire rinunciare a benessere. E gli edifici negli ultimi anni, tutti gli studi europei mettono in luce come sono il posto più facile per ridurre i consumi senza, anzi migliorando la qualità di vita, perché una casa efficiente di solito è anche più confortevole e salutare. Quindi secondo me l'azione a livello europeo è molto coerente negli ultimi anni, e in questo momento il tema centrale è Adesso che abbiamo a livello europeo disegnato le norme e diversi paesi le devono far proprie, no? Attraverso il recepimento della direttiva, dobbiamo però fornire anche uno strumento europeo per incentivare che questi lavori vadano nella giusta direzione. E quindi questo è il tema grosso su cui anche il Parlamento europeo può lavorare, può dare un grosso contributo, no? Nel trovare anche le modalità per offrire le risorse che permettano agli Stati membri di offrire dei quadri incentivanti stabili, soprattutto per le case, che sono in Italia, ma anche in molti paesi d'Europa, principalmente di proprietà privata, delle famiglie. E quindi chiaramente gli investimenti devono essere supportati, però con strategie a lungo termine, come si dice sempre, che è quella che l'Italia dovrà disegnare nei prossimi mesi in applicazione della direttiva, così come anche gli altri paesi. Quindi secondo me, io spero che il Parlamento assuma il protagonismo che può avere per assicurare che tutto questo avvenga in modo coordinato in tutti i paesi, coerente con gli obiettivi di sicurezza energetica che credo tutti vediamo come necessari, insomma, da raggiungere.
Sì, certo. Il tema, per concludere, dell'incontro che avrete è parte sulla sostenibilità, ma è anche parte sulla affordable buildings, cioè sugli edifici che ci possiamo permettere, cioè accessibilità economica. C'è anche una questione di questo tipo, che ormai è una crisi conclamata anche in Italia, la difficoltà per giovani, ma neanche poi giovanissimi, di acquistare una casa nuova.
Certo, questo è senz'altro un tema centrale. Diciamo questo quest'incontro e il tema dell'efficienza energetica e della riqualificazione, delle politiche per la riqualificazione, è orientato anche a pensare ai costi della manutenzione, no, di una casa, perché è chiaro che quando uno la banca valuta se dare o non dare un mutuo, valuta anche tutti i costi che la famiglia dovrà sostenere per la nuova casa, quindi le spese condominiali, le spese di riscaldamento, che poi spesso sono condominiali, quindi sono inserite nelle spese condominiali, vengono considerate per vedere se la famiglia è in grado di mantenere quel mutuo o no. Quindi è chiaro che se ci fossero delle politiche, come ci sono state d'altronde in Italia negli ultimi 20 anni, quindi non dobbiamo inventarci niente di nuovo, che facilitano il miglioramento dell'efficienza energetica e quindi la riduzione di questi costi fissi, chiaramente bisogna lavorare parallelamente anche proprio sul costo della casa, con misure legate al social housing, insomma ci sono chiaramente lì è un dibattito anche quello molto ampio, è chiaro che arriveremmo a ridurre il problema. Quindi noi mercoledì parleremo soprattutto di questa quota di costi che, insisto, negli ultimi anni sta raggiungendo una percentuale elevata. Noi in Italia eravamo abituati ad avere i prezzi energetici, non dico trascurabili, ma quasi. Negli ultimi anni ci siamo svegliati e ci siamo accorti che in realtà
non lo sono affatto.
Esatto.
Grazie, esatto, grazie davvero Cecilia Ugoni, amministratrice delegata di Teikos. Buon lavoro e allora buona riunione il 5 di febbraio a Bruxelles. Noi ci dobbiamo fermare a questo punto per dare la linea a Cristina Carpinelli per una nuova puntata di Si può fare nel sociale. Ci ritroviamo al termine per i saluti.
Si può fare. Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Siamo al Boom, il bar della Universal a Milano, uno spazio luminoso posto all'ultimo piano di questa società discografica. Da qui passano gli artisti per un caffè e qui lavora Francesco. Mi raccontano che da quando ha questo lavoro Francesco è molto cambiato e che a volte arriva prima del turno proprio per stare con i colleghi di lavoro e con gli altri clienti.
Lo so, io ho proprio il Milano Politico. Ma ieri sera ho smesso di seguirlo un po'.
Ma ci fai un caffè?
Tu lavori qui da quanto?
Dal 22 luglio dell'anno scorso.
Che cosa fai? Qual è la tua giornata tipo?
Vengo, aiuto al bar, poi verso le 11 apparecchio per il pranzo, poi verso le 2 apparecchio per il pranzo così. E poi sto ancora al bar fino alle 5 a fare il caffè.
Come ti chiami?
Francesco.
Quanti anni hai?
27.
È il primo lavoro o hai già fatto altri lavori tipo questo?
Questo specifico è il primo.
Cos'è che ti dà lavorare qui? Quanto è importante questo lavoro per te?
Tanto. Perché con questo lavoro poi fa costruire un futuro sopra. Magari la mia ragazza sale e magari troviamo casa, magari lavora lei, anch'io, così ci diamo una mano a vicenda.
Senti, qual è la parte che ti piace di più di questo lavoro? Non so, l'incontro con le persone?
Sì, l'incontro con le persone, chiacchierare, conoscenza, stare al contatto con il cliente.
Fai tante amicizie?
Sì, sì.
Perché l'alternativa era stare a casa?
Alternativa sì. Ask me what are you doing
here? Francesco ha una fragilità cognitiva, come lui, in questo bar lavorano anche altre persone. A gestire il progetto è l'impronta, un insieme di 5 organizzazioni no profit che ha come obiettivo quello dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Andrea Miotti è il responsabile di questo gruppo. Mi spiega che ancora oggi esiste uno stigma per cui le persone con disabilità vengono impiegate solo per alcuni lavori, spesso marginali e poco visibili. Il tentativo che fa questo gruppo è proprio ribaltare questa prospettiva, abbattendo molti pregiudizi.
Oggi noi abbiamo complessivamente una quindicina di progetti attivi che inseriscono complessivamente 105 lavoratori con disabilità, ma stiamo lavorando per implementare questo numero, da un lato aumentando e differenziando le mansioni e dall'altro lato cerchiamo soprattutto aziende con le quali sviluppare rapporti di partnership, come è avvenuto con Universal, per ampliare questa nostra gamma di attività.
Quando tu parli di progetto, parli proprio di progetto anche portato poi sul luogo di lavoro, quindi significa anche probabilmente formazione degli altri lavoratori?
Assolutamente, sono progetti che costruiamo, dentro questi dettagli c'è sicuramente fattore umano come elemento fondamentale, quindi formazione delle persone fragili e delle persone che lavorano con loro. C'è una selezione del personale, sia del personale non fragile, in particolare ogni nostro progetto, ogni nostro servizio ha un punto di riferimento, un coordinatore, una persona che deve essere brava sia tecnicamente sia nella gestione delle persone in generale.
Fabrizio Cellino è il responsabile del bar della Universal ed è una delle persone di cui ci ha appena parlato Andrea, un uomo professionalmente preparato ed umanamente molto capace di interagire con chiunque.
È un'esperienza nuova per me e mi sto trovando benissimo perché sta ampliando il mio modo di fare questo lavoro, quindi mi sta dando la possibilità di crescere anche personalmente. L'ambiente in Universal ci hanno accolto alla grande, ci troviamo tutti bene per crescere, ma anche e soprattutto me come persona.
Senti, quali sono proprio le cose che senti che ti hanno cambiato, che ti hanno fatto crescere?
Contare fino a 10, la responsabilità, perché comunque oltre ad avere la responsabilità della produzione del lavoro, quindi del servizio che noi diamo, avere anche una responsabilità dei ragazzi e le loro sensazioni, le loro emozioni che provano facendo questo lavoro. È come se faccio da filtro tra i ragazzi e i nostri clienti, quindi questo è un aspetto molto 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 bello che ho scoperto qui. E
posso chiederti quanti anni hai?
E 42.
E hai sempre fatto questo lavoro?
Sì, fin da quasi ragazzina, da 3 anni, ho iniziato a 14 anni.
Emanuela Pepe, il mio ruolo è in cucina, è un ambiente sereno, un ambiente sano, si lavora in maniera sana.
Questo vale anche per te?
Certo,
quindi.
Certo, perciò io lavoro in un ambiente sano e protetto, tra virgolette, rispetto al lavoro che c'è in giro, che sia soprattutto in cucina, c'è sempre un ambiente di stress, di urla, piuttosto che di competizioni. Invece qui si rispetta qualsiasi persona, insomma, con i suoi ritmi, con il suo modo di fare e pensare.
In
In Italia solo il 30% delle persone con disabilità ha un'occupazione. Le resistenze sono ancora molte e, come abbiamo sentito, non sempre si risolvono con l'assunzione. Relegare a mansioni marginali accade frequentemente. Ci sono poi progetti che spingono l'asticella più in alto, per fortuna, e le ricadute sono importanti per tutti, anche per gli altri dipendenti, come raccontano qui alla Universal.
Sono Daniele Martini, sono CFO e PIC Director di Universal Music Italia. PIC vuol dire People Inclusion and Culture.
Questo è un tema che in Italia diciamo fatica ancora ad arrivare, si sta cominciando, però c'è ancora tanto da fare. Vediamo poche persone con disabilità nei posti di lavoro, ci sono molte aziende che preferiscono pagare la multa piuttosto che assumere persone con disabilità. Perché voi avete fatto questa scelta?
Universal Music Group a livello mondiale spinge, ha valutato molti progetti in questo senso. Quando in qualche modo ho dovuto applicarli alla realtà italiana, mi sono detto, mi piacerebbe avere in azienda un qualcosa di visibile che possa dare un segno a tutti i dipendenti di quelle che possono essere difficoltà che vanno al di là del nostro lavoro giornaliero. I feedback sono molto positivi da parte dei dipendenti. C'è un luogo che ti avvicina all'azienda, che ti fa essere, vuol dire, in termini percentuali un po' più contento la mattina quando vieni a lavorare, perché sai che comunque trovi, c'è Fabrizio, c'è Gabriele, c'è Francesco, c'è Emi, ci sono tutti, no, che ormai sono delle facce amiche.
Il tema della disabilità anche nel mondo dell'arte, quindi nel mondo della musica, sta facendo anche lì un po' fatica ad entrare, si vedono poche persone con disabilità in questo contesto. Secondo te perché c'è ancora un tabù?
Non è una questione di tabù, ma è una questione, a mio avviso personale, di affinità. Noi non siamo abituati ad avere tra virgolette disabili nel nostro contesto, al di là dell'assunzione obbligatoria che abbiamo. A mio avviso è importante creare contaminazione su questo, cioè non dal punto di vista ideologico cercare di risolvere il problema, no, secondo la nostra prospettiva tecnico-tattica, oserei dire, ma proprio iniziando a mettere dei piccoli germi all'interno delle situazioni in cui viviamo. L'impronta, passatemi il termine, è un germe da questo punto di vista, no? Noi l'abbiamo proprio voluti fortemente in azienda per far vedere visivamente che la disabilità non è un freno all'aspetto lavorativo.
Di inserimento lavorativo l'impronta si occupa da 13 anni, un tempo ampio in cui molte cose sono cambiate.
Sono Roberto Strada e sono responsabile della parte di inserimento al lavoro del gruppo L'Impronta. Il riconoscimento economico come lavoro, quando è accompagnato al riconoscimento economico, è dignità. Quindi le persone che sono assunte con noi, che sono più di 100, sono tutte assunte, hanno uno stipendio e quindi si possono permettere anche di fare delle esperienze poi di vita come tutti noi. Persone che sono passate dai nostri servizi educativi a diventare dei colleghi. E poi ci sono storie di persone che magari erano i nostri servizi e che hanno conosciuto altre colleghe e poi sono andate a vivere insieme. E questo è molto bello, secondo me. Se non avessero avuto un lavoro, questo non sarebbe stato possibile, ovviamente.
13 anni di lavoro, cioè come è cambiato anche il mondo delle aziende? Che tipo di risposte ricevete rispetto a 13 anni fa?
È cambiato sicuramente la fiducia che le aziende hanno verso realtà come le nostre, di affidare anche servizi che un tempo non avrebbero mai affidato. Ti faccio l'esempio dei catering. Noi abbiamo una sezione catering che è nata tanti anni fa, quasi in contemporanea col primo progetto, e all'inizio faceva piccoli catering, magari cose private, poi piano piano è entrata nelle porte di servizio delle aziende facendo la cosa base, poi piano piano ha scalato sempre più i catering, e oggi in questo c'è molta fiducia da parte delle aziende.
È tutto anche per questa puntata, potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. La puntata è riascoltabile in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
We're home.
siamo giunti al termine anche di Si può fare, della puntata di oggi, diciamo quella generale, nella quale sono contenute le storie di Cristina Carpinelli, le storie dal sociale. Un ringraziamento va a Michele La Serra, a Silvia Bandelloni, in regia a Carmelo Lauricella. Adesso diamo la linea a In Campo con Pardo. Da me un saluto, da Laura Bettini un saluto. Ci ritroviamo domani alle 9. Buon ascolto.